Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Io prego anche questo, quello che Dio ha messo sul cuore, sia un grande aiuto. Perché io penso che spesso non riconosciamo le meraviglie che abbiamo. Allora, avete mai, purtroppo io sì, conosciuto più uomini che donne, ma qualche uomo che quando aveva un neonato non era per niente toccato. Avete mai visto quello? È raro, ma io ho visto. Un uomo che tiene il suo neonato e non gli fa niente. E questo è triste, giusto? Ma che miracolo! E noi viviamo in un mondo dove cose meravigliose non ci toccano, o facilmente non ci toccano. Perché come il mondo presenta, quando Dio ha creato il mondo, ha fatto tutto, e alla fine di Genesi 1, versetto 31, avendo completato la creazione, dice: allora Dio vide che tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Così fu sera, poi fu mattina, il sesto giorno. Tutto quello che Dio ha creato era buonissimo. Tutto quello che Dio ha creato era meraviglioso, tutto. Poi andando avanti, Dio ha stabilito la sua legge con Israele a Monte Sinai. Ed era una legge perfetta. Abbiamo letto stamattina, Salmo 19, della legge dell'Eterno. Perfetta, pura. Poi ha stabilito nei secoli profeti che portavano la verità al popolo. Ha stabilito i sacrifici, i sacerdoti, ha stabilito tutto. Tutto buono, perfetto. Tutto che portava bene all'uomo. Pensate a questo. Quello che Dio ha creato ha portato bene all'uomo. I comandamenti portavano bene. Pensate a questo. In una famiglia dove regna la menzogna, Dio ci comanda a non mentire, c'è bene o c'è male? Dove c'è una famiglia dove regna la menzogna, porta bene o porta male? Porta male. Cioè porta male. Quando Manuel era bambino ha detto: Manuel, ricordati di questo. Se tu mentisci, non puoi avere rapporti benedetti. È impossibile. È impossibile, punto esclamativo, mentire e avere rapporti benedetti. E mentire vuol dire nascondere. Non è solo dire la menzogna, è dire una cosa diversa per far credere anche se non hai detto. Ci sono tanti forme di menzogna. Quindi il comandamento di non mentire non ci ruba nulla di buono, ci protegge dal male. Questo è un esempio. Tutto quello che Dio ha creato porta del bene. Però il grande nostro nemico, se noi notiamo tutto quello che Dio ha creato di buono, Satana presenta in modo falso. Tutto. E la forma falsa di quello che Dio ha creato in bene porta solo male. Ci promette tutto e ci toglie tutto il bene e ci dà solo male. Ingannevole, per esempio, ti fa allontanare da Dio, ti fa vivere i dolori che produce sempre il peccato e ci fa, continuando in quella via, arrivare al tormento eterno. Parlare con verità cosa porta? Porta bene. Anche se ci sono momenti dove è difficile, ma poi porta del bene. Parlare con menzogna distrugge i rapporti. In Apocalisse leggiamo che nessun bugiardo sarà in cielo. Quanti menzogne bisogna dire per essere un bugiardo? Una. Un uomo che va con un'altra donna ogni settimana è un adultero? Ma se si va solo una volta al mese è ancora un adultero? E se si va solo una volta all'anno quando la moglie è via, comunque è un adultero. Non serve 100 volte. Una volta è adultero. Una volta sei un bugiardo. Una piccola menzogna. Sei un bugiardo, la Bibbia dice, nessun bugiardo sarà in cielo. Dio ha dato veri profeti per guidarci a Lui e Satana ha messo nel mondo tantissimi falsi profeti. Adesso Dio ha dato veri insegnanti e Satana provvede tantissimi falsi insegnanti. C'erano veri miracoli nella Bibbia e tuttora ci sono miracoli prodotti da Satana, prodigi. In Apocalisse vediamo che Cristo ritornerà a regnare e troviamo l'anticristo, il falso Cristo. Troviamo lo Spirito Santo e troviamo la bestia. Satana imita tutto quel che fa Dio. Presenta il buono e lo trasferisce in qualcosa di falso. Nella Bibbia c'erano le vere lingue, che erano sempre lingue conosciute. Quindi chi parlava in lingue sapeva quello che diceva. Una lingua che prima non parlava, Dio gli ha dato di esprimersi in una lingua nuova. Oggi ci sono lingue demoniche, ogni lingua oggi, che è una lingua dove la persona non sa, è un demonio. Satana sempre prende il vero buono e lo presenta in modo falso. Questo è Satana. C'è il vero Evangelo? E ci sono tanti falsi evangeli. Questi ci portano alla salvezza eterna, questi portano alla condanna eterna. Dio ha stabilito fra tante cose una cosa meravigliosa, il matrimonio. Il matrimonio. Che dono di Dio. Ma perché un dono di Dio? Dio ha stabilito genitori e figli. E notate una cosa incredibile. Per comprendere il nostro ruolo, il nostro rapporto con Dio, Dio ha creato il matrimonio che ci insegna Cristo e la Chiesa. Ci ha creato la famiglia, genitori, un padre e i suoi figli. E così è alla portata di tutti. È alla portata di tutti. Può un Samuel capire il rapporto padre e figlio? Assolutamente. Quindi può capire Dio e quello che è possibile in Gesù Cristo. Può capire che mamma e papà hanno un rapporto che non hanno con nessun altro? Certo. Un figlio dovrebbe vedere quello. Mio papà ama mia mamma e non ama nessuna donna come ama mia mamma. Così può capire un bambino e così è con Cristo e la Chiesa. Giusto? Dio ha creato tutto perfetto che ci aiuta anche a vedere e conoscere Lui. Ma Satana gira tutto quello che Dio ha creato che anziché farci conoscere Dio ci allontana da Dio. Pensate a questo. Allora oggi vorrei parlare di un discorso che, pur essendo forse il discorso più comune, non se ne parla quasi mai in chiesa. Il sesso. Il sesso. Figli sentono e vedono moltissimo riflesso dal mondo in modo storto. Ricevono pochissimo di vero dai genitori. E questo è importante capire, perché quello che Dio ha creato porta grandi benedizioni e ci aiuta moltissimo a conoscere l'amore, il cuore e il rapporto con Dio. E questo è meraviglioso. Satana prende questa cosa meravigliosa e lo trasforma in una cosa che distrugge, che porta tanta sofferenza, tanta gelosia, tanto dolore, tanta condanna eterna. Come possiamo vedere tutti, basta aprire gli occhi un pochettino, già sappiamo se pensiamo, la versione del sesso che il mondo presenta distrugge. Quanto distrugge? Distrugge vite, matrimoni, quante persone aggravate ho conosciuto perché hanno vissuto una versione non da Dio del sesso, che è quello che ci circonda da tutti i lati. Un esempio banale. In un ufficio qualsiasi, quante volte in 30 anni di lavoro un uomo che va in ufficio porta una camicia scolato? Succede mai? Mai, ma mai un uomo va in ufficio con una camicia scolato, scolato, per attirare gli occhi in giù. Esiste? Non esiste. Donne? Certo, perché sono fatti per attirare gli occhi in giù, verso i seni. Sono fatti in modo che fanno notare. Non esiste quello, per gli uomini non esiste. Un canottiere fuori nel sole, ma una camicia qualsiasi, di qualsiasi uomo, è chiuso. Ma la moda attira, guarda, guarda, guarda. O stretto, stretto, stretto. Eravamo in aeroporto 5-6 anni fa, seduti per 4 ore, passavano migliaia di persone in un grandissimo aeroporto e ho detto, c'era Leo con me, guardiamo le persone che passano, migliaia di persone, guardiamo la differenza fra pantaloni di uomini e pantaloni di donne da dietro. 90% di tutti i pantaloni di uomini erano larghi dietro sui sedili. 90% di tutti i pantaloni di donne come erano? Stretti, attirando gli occhi al sedere. Il mondo ci butta sesso in modo impuro. È vero? Vai in un posto pubblico e guarda da dietro tutte le persone. Uomini portano pantaloni larghi, donne pantaloni stretti, perché sono fatti per attirare gli occhi. Questo è il mondo. Questo è il mondo. Perché Satana vuole distruggere, ma parliamo di quello che è il vero, perché è meraviglioso. In Genesi 1, vi leggo io 26 a 28, poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio benedisse, e Dio disse loro, siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Dio ha scelto nella sua perfezione e saggezza di creare maschio e femmina, che si completano. In Genesi 2, Dio, avendo creato la donna, poi dà più a dettaglio la creazione dell'uomo e dice in 2:24, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. parla di un rapporto intimo, completo, esclusivo. Ricordiamo quella parola oggi, esclusivo, permanente, sicuro, meraviglioso. Il sesso come Dio lo ha creato è buono, è puro, è santo. Non è solo per creare figli, è per creare un rapporto che rispecchia più di qualunque cosa sul mondo, rispecchia il rapporto Gesù Cristo con i suoi figli. Parentesi, io ritengo che la maggioranza di tutte le coppie cristiane vivono male il lato sessuale della vita perché sono contaminati dal mondo. Vi dico io. Sono talmente abituati alla versione falsa di quello che Dio ha creato buono che anche nell'ambito del matrimonio la vivono male, non come Dio intendeva. In Genesi 4:1 notate una parola importante. Ora Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo dall'Eterno. Adamo conobbe, Adamo ha conosciuto un rapporto di vera assoluta conoscenza. Quale parola usa Gesù Cristo parlando del suo rapporto con le sue pecore? Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me. Usa la stessa parola. Giovanni 10:27, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Non è per caso che la parola che Dio scelse di usare nell'Antico Testamento di un uomo che conosce sua moglie è la stessa parola che Gesù dice che lui conosce le sue pecore. Tratta di un rapporto assoluto, permanente, eterno, umano, spiritualmente nella terra tutta la vita, esclusiva, che c'è solo con quella persona. Gesù non ha rapporti intimi con nessuno se non solamente le sue pecore. Gesù non ha un legame con nessuno se non solo le sue pecore. Che spiega perché per Dio assolutamente nessuno deve avere un rapporto al di fuori del matrimonio. Due giovani, un ragazzo e una ragazza, ehi, lei è la mia ragazza, oppure si dice con leggerezza, egli è mio fidanzato, che non sono fidanzati. Oh, grazie Dio per quello che Dio ha creato, perché ci aiuta più di qualunque cosa a capire chi siamo per Gesù Cristo. In Efesini 5 voglio leggere un brano più lungo, e proprio dice: il matrimonio rappresenta Cristo e noi, la vera Chiesa, i veri credenti. Leggo Efesini 5 da 22. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Perciò come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con lavacro d'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Perché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà sua madre e suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Questo mistero è grande. Ora io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ma ciascuno di voi individualmente così ami la propria moglie come se stesso. E similmente la moglie rispetti il marito. Questo mistero è grande. Il matrimonio è stato creato per farci comprendere il rapporto Gesù Cristo con la sua sposa. La Chiesa deve essere pienamente sottomessa a Cristo. Cristo ci cura pienamente. Cristo non ha rapporti con nessun altro, solo con noi. E non ci lascerà mai. Meraviglioso. Quello che Dio intende per il matrimonio è che la sposa non riesce a credere quanto è prezioso per lo sposo, ma non i primi giorni. Per tutta la vita, Cristo si stanca della sua Chiesa? Cristo si stanca? Va in cerca di altri, guarda un po' qua, un po' là, o ha gli occhi solo, esclusivamente, costantemente sulla sua sposa? Questo è quello che Dio intende nel matrimonio, così comprendiamo più Cristo e ci dà grande gioia. Notate in Genesi che abbiamo letto che Gesù dice che diventano una carne, poi in Efesini che noi siamo la sua carne, il suo corpo. Questo senso di legame totale, e non è mica solo fisico, un rapporto di un legame che non si può dividere, dove l'uno vive totalmente per l'altro. E quando viviamo il matrimonio come Dio intende, man mano comprendiamo sempre di più chi siamo per Gesù Cristo. Ed è meraviglioso. Allora, dobbiamo capire una cosa. Come Dio ha creato l'aspetto sessuale del matrimonio come una cosa assolutamente esclusivo, per quanto il matrimonio è meraviglioso, violare quell'esclusività distrugge il matrimonio. Peccati, cattiverie non distruggono il matrimonio. Rompere l'esclusività dell'intimità fisico distrugge il matrimonio. Distrugge. Perciò leggendo in Matteo 19 Gesù parla. E quando Gesù terminò questi discorsi, partì dalla Galilea, venne nel territorio della Giudea, al di là del Giordano, e grandi folle lo seguirono, e là egli li guarì. Allora, lì si accostarono alcuni farisei per tentarlo, e gli dissero, è lecito ad un uomo mandare via la propria moglie per qualsiasi motivo? E egli rispondendo disse loro, non avete voi letto che li creò? Dal principio li creò maschio e femmina e disse, perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. E così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. Quindi il matrimonio per la vita, tranne. Egli gli dissero, essi gli dissero, perché allora Mosè ha ordinato di darle un atto di divorzio o mandarla via? Egli disse loro, per la durezza dei vostri cuori Mosè vi ha permesso di mandare via la moglie, le vostre mogli. Ma dal principio non era così. Ora io vi dico che chiunque manda via la propria moglie, eccetto in caso di fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio, e chi sposa colei che è stata mandata via commette adulterio. Gesù sta dicendo: il matrimonio è per la vita, ma infedeltà sessuale distrugge il matrimonio, perché non è più un matrimonio. Distrugge il matrimonio. Allora, si può avere il perdono e uno può scegliere di ristabilire il matrimonio, ma l'infedeltà distrugge il matrimonio. Perché? Perché è impossibile essere in Cristo e allo stesso tempo avere un altro amante. Pensate a questo. Il matrimonio rappresenta Cristo e la Chiesa. Uno che dice di essere credente ma ha un altro amante, un altro idolo nel suo cuore, non ha un rapporto con Cristo, perché Cristo non si contamina così. Cristo non si contamina così. O tu vuoi Cristo con tutto il cuore e solo Cristo, o non puoi avere Cristo. Una ragazza con un mezzo buon senno, che un uomo dovesse dire: voglio sposarti ma voglio avere qualche altra donna, cosa direbbe una ragazza con un po' di buon senno? Ma assolutamente no. Assolutamente no. Ma se fosse solo raramente, assolutamente no. Se tu vuoi sposarmi, deve essere assoluto, esclusivo, per la vita. Non puoi sposarmi se non è quello. E noi non possiamo avere Cristo se vogliamo Cristo più qualche peccato. E il rapporto fisico simbolizza rapporti di cuori e distrugge il matrimonio, come Gesù aveva appena letto. Non esiste mai scusa o giustificazione per l'infedeltà nel matrimonio. Davanti a Dio, l'infedeltà sessuale è poi una frase importante. In qualsiasi forma è così grave che distrugge il matrimonio, distrugge il rapporto più importante della vita. Si può condividere tante cose. Una moglie può condividere i buoni pasti che fa non solo con il marito, ma con la famiglia, ma anche con altri. Un marito guadagna e provvede per famiglia, ma possono anche aiutare altri. Tante cose si possono condividere, ma non il lato esclusivo. Allora, la Bibbia, leggo in Matteo 5, che per Dio fornicazione, adulterio, che è la stessa cosa, fornicazione e rapporti di qualunque forma sessuale al di fuori del matrimonio, comprenderebbe anche l'adulterio, ma l'adulterio è uno sposato. Quindi fornicazione è più larga come termine, adulterio è più specifico, ma è tutto la stessa cosa. E notate quello che dice Gesù. Matteo 5:27. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non commettere adulterio. Ma io vi dico, Gesù spesso fa questo, io spiego quello che Dio intende. Chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora, se il tuo occhio destro ti è causa di peccato, cavolo, gettalo via da te, perché è meglio per te che un tuo membro perisca piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella genna. E se la tua mano destra ti è causa di peccato, mozzala e gettala via da te, perché è meglio per te che un tuo membro perisca piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella genna, tormento eterno. Gesù dichiara che adulterio o fornicazione non è solo l'atto fisico, è anche solo guardare con desiderio. Chiaramente è vero questo, ma se giro la moneta, anche l'altro lato. E adulterio o fornicazione per un uomo di guardare un'altra donna con desiderio ed è adulterio, fornicazione per una donna di vestirsi in modo di essere oggetto di quel desiderio. Tu porti pantaloni stretti, ti assicuro, sorelle e donne, che ci saranno uomini durante il giorno che da quello desidereranno in modo mega impuro. Tu porti scollato, uomini ti desidereranno, perché Dio ti ha creato una meraviglia. Il corpo della donna è una meraviglia, ma è una meraviglia esclusiva. Cantico dei Cantici descrive che per l'uomo il corpo della donna è incredibile. In Proverbi 5 parla di ubriacarti nei seni della moglie della tua giovinezza. Quindi sei vecchio, ma ancora sei ubriaco di meraviglia. Nel mondo, come viene presentata la donna? È da essere desiderata da tutti. Più desiderata, meglio è. Quanti film presentano l'attrice, che sono sempre cosiddette belle donne, in modo che tu puoi capire che sono fatte in un certo modo? Quanti film? Su 100 film, quasi tutte, giusto? Sono fatte per quello. Sono fatte per quello. Quindi è fornicazione o adulterio per un uomo di guardare una donna vestita in modo da attirare attenzione e di godere il suo corpo. Wow, quello è fornicazione, è adulterio se l'uomo è sposato. Ed è adulterio per una donna di portare i vestiti che si mette in mostra. È fornicazione, è adulterio, perché si sta lasciando essere un oggetto di desiderio. Il mondo sotto la guida del principe del mondo. Chi è il principe del mondo? Satana. Vuole distruggere l'esclusività. Vuole che una moglie, una ragazza, viene desiderata migliaia di volte prima che arrivi al matrimonio. E dopo il matrimonio continua a essere desiderata. E vuole che un ragazzo desidera migliaia di ragazze prima di arrivare al matrimonio. E così arriva al matrimonio e né l'uno né l'altro possono neanche concepire la purezza. Non possono neanche concepire. E continuano lei ad essere un oggetto per tanti altri uomini e lui a godere tante altre donne e non riescono a capire minimamente cos'è l'esclusività, anche se non toccano mai nessun altro. E Satana così rovina quello che Dio ha creato di meraviglioso. Tutto quanto il lato fisico del rapporto sessuale è limitato totalmente al matrimonio, anche per un ragazzo o ragazza, anche se sono fidanzati, veramente, lasciamo stare la parola, mio fidanzato, che non vuol dire niente, perché non sono marito e moglie. Primo Corinzi, trovate o qui, forse qui sopra, 6, 12 a 20, quanto è grave quello che Dio ha creato come prezioso. Leggo Primo Corinzi 6, da 12 a 20. E quando dice ogni cosa mi è lecita, non vuol dire tutto, non vuol dire che l'adulterio è lecito, vuol dire le cose permesse da Dio. No, non le cose peccati, ma non ogni cosa permesso di dire, è utile. Leggo. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande, ma Dio distruggerà queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, bensì per il Signore. E il Signore per il corpo. Ora Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi per mezzo della sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo per farne le membra di una prostituta? Così non sia. Allora, una cosa qui. In Italia, 100 anni fa, in Sicilia o Calabria, una famiglia normale per bene lasciava la figlia uscire da sola con un maschio? No, assolutamente no. Quindi, in quell'epoca, se un uomo voleva avere una ragazza, andava dalla prostituta, perché una famiglia per bene, neanche cristiana, ma di cultura, non lasciava la figlia mai da sola. Quindi quando dice prostituta, perché non c'era una possibilità in certe culture, la possibilità devi proprio cercare la prostituta, adesso basta cercare la ragazza qualsiasi. Però intendiamoci, quindi non è solo la prostituta, questo parla di un rapporto che può essere con qualsiasi donna. Quindi, non sapete voi che i vostri corpi sono membri di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo per farne le membra di una prostituta? Così non sia! Non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta è uno stesso corpo con lei, o qualunque ragazza o donna? I due infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne, ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Fuggite la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono entrambi a Dio. Allora, tenete in mente che Gesù ha detto in Matteo 5 che abbiamo letto, anche se un uomo solo guarda, è già adulterio o è già fornicazione. Ricordate, abbiamo letto quello? Quindi, anche quello contamina perché è qui nella mente. La contaminazione. Dobbiamo capire quanto è un'abominazione a Dio, perché Dio vuole che comprendiamo Cristo e la sua sposa. Perciò l'atto fisico non è perché questo giovane uomo ama quella giovane donna, ma ci amiamo. No, non è matrimonio. Non è matrimonio. In quante nazioni del mondo, in quante culture diverse, non so quanto avete studiato questo, ma credo che già sappiate, esiste il matrimonio? In tutti. Anche i paesi pagani, paesi musulmani, paesi induisti, il matrimonio esiste in tutto il mondo, è riconosciuto in tutto il mondo, giusto? Perché? Perché è stato creato da Dio all'inizio. Quindi non importa quanto una nazione è pagana, tutto il mondo riconosce il matrimonio, uomo-donna. Dio dichiara in Ebrei 13:4, sia il matrimonio tenuto in onore da tutti, e il letto coniugale sia incontaminato, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Matteo 5 dice, anche se un uomo solo guarda una donna, è un adultero. Se un giovane uomo è un fornicatore, Dio giudicherà. Allora, una domanda alle sorelle, alle donne. Una donna che sta con suo marito e passa una giovane donna, dico giovane, non deve essere, ma comunque, molto sexy, e lei nota che suo marito guarda quella donna, dà piacere a lei o dà un grande dolore? Un grande dolore. Allora, una cosa che dico io alle donne è non essere tu quella giovane donna. Giusto? Ogni donna nel mondo sa che dà dolore se vede suo marito godere il corpo di un'altra donna. Ogni donna sa quello. Quindi alle donne dico, non essere mai quella donna per un altro uomo. E agli uomini dico, Dio ha creato il corpo della donna per meravigliarti. Attenzione, non è peccato essere meravigliato. È peccato guardare una donna che non è tua moglie. Non è peccato essere meravigliato perché Dio ha creato la moglie, la donna in modo meraviglioso e che l'uomo non deve guardare nessun'altra donna. È possibile guardare la maggioranza dei film senza vedere belle donne? È possibile? Cosa dice Efesini 5 a proposito? Che queste cose non siano neanche nominate fra di noi. È pressoché impossibile per un uomo di guardare un film e non avere i desideri peccaminosi. I film sono fatti per quello. Quindi un uomo che guarda i film, quasi per forza, è un fornicatore. E vedremo fra un attimo quello che dice Dio dei fornicatori o adulteri. Quanto Dio odia questo peccato. Quanto sesso è nel mondo? Poco o tanto? Dall'abbigliamento alle pubblicità, ai film, quanto? Il mondo ne è pieno perché Satana vuole che non ci sia questa esclusività. E quindi per camminare in purezza dobbiamo camminare diversamente dal mondo. Dobbiamo buttare via molto dell'abbigliamento. Dobbiamo spegnere la TV quasi sempre. Dobbiamo scegliere dove andare. Perché Satana fa del tutto per distruggere l'esclusività mentale, almeno del matrimonio. Allora, io voglio pensare quanto è meraviglioso il matrimonio quando viene vissuto come Dio intende. Tutti gli aspetti del matrimonio. Nel piano di Dio, l'esclusività assoluto, non solo fisico, ma anche di occhi e pensieri, l'esclusività totale del rapporto fra marito e moglie fortifica il matrimonio. Perché quella donna che magari inizia, noi siamo sposati a 20 anni, ma passando gli anni ci invecchiamo, assai, tutti e due di noi, ma lei sa, io comunque sono bellissima per mio marito. Lui non guarda nessun altro, solo me, sono una meraviglia per lui. Sapete quello che fa per una moglie? Sapere che lui sceglie di mai guardare le altre donne e io anche nella vecchiaia rimango meravigliosa per lui. Sapete quello che fa per un matrimonio? Fa esattamente quello che Dio intendeva. Unisce, benedisce. E quella donna dice, io faccio del tutto perché non voglio che nessun altro uomo mi gode nella mente, solo mio marito. E lui, io non voglio godere nessuno se non solo mia moglie. E quel matrimonio è benedetto. Quanti matrimoni benedetti ci sono? Pochissimi. Quante donne non vogliono essere notate minimamente come belle dal mondo? Pochissime. Perché si trucca, si fa i capelli, si tinge, si fa vestiti belli e gioielli? Perché? Per essere visti. Non dal marito, dal mondo. Si fa solo in casa o si fa quando si esce? Si fa quando si esce. Per essere un oggetto. Notatemi! Perché il mondo dice il tuo valore sta nell'essere visto bella. E gli uomini godono questa bellezza. E i matrimoni non portano la benedizione che Dio intendeva. E tantissime persone si trovano al giudizio dicendo non ti ho mai conosciuto. Il matrimonio è una cosa incredibile. La fornicazione E l'adulterio è solo il desiderio o solo presentarti per essere un oggetto. Può arrivare anche all'atto, ma già c'è quando non c'è ancora l'atto. Questo è importante. Allora, se è così grave, perché è così diffuso anche nel mondo dei credenti? È diffuso? È diffuso? Qui, quante delle donne negli anni si sono vestite per essere desiderate? Quanti uomini hanno desiderato tante donne? Sia dal vivo che sullo schermo? Questo è fornicazione, questo è adulterio. Cosa dice Dio? Primo Corinzi, capitolo 6. Eravamo una volta in una chiesa grande, 300 persone, se ricordo bene, con tantissimi giovani adulti, 16 a 28, 30 anni, un'ottantina, una chiesa piena di giovani. E gli anziani sono venuti a me chiedendomi di dare consulenza a dei giovani e mi ha detto con lacrime, noi cominciavamo a capire certe cose, abbiamo fatto un sondaggio e abbiamo dato a tutti un pezzo di carta, c'era un incontro con tutti i giovani presenti, abbiamo detto solo scrivi sì o no. E la domanda da rispondere, così era anonimo, era: stai vivendo in fornicazione, un rapporto sessuale? 100% hanno scritto sì. Una chiesa dottrinalmente sana. Vari di questi giovani aiutavano a guidare il culto, suonavano musica, cantavano, aiutavano con i bambini. Primo Corinzi 6 da 9 e 11, metro, mica mio, di Dio, e dice: non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Categorico. Non dice se sono veramente grave, no, categorico. Gesù dice in Matteo: se l'uomo solo guarda una donna con desiderio è un adulterio, e qui dice: nessun, gli adulteri o fornicatori non andranno in cielo. Quindi una donna che si veste per essere desiderata, un uomo che guarda le donne nella vita dal vivo e sullo schermo che desidera, dice, non erediteranno il regno di Dio, vanno al tormento eterno. Questo sembra un po' pesantino, perché siamo talmente abituati al mondo intorno a noi. Ma quando arriviamo al giudizio, quale metro sarà usato, il metro di Dio o il metro nostro? È una democrazia che votiamo al giorno di giudizio e la maggioranza determina quale sarà il metro? Ci sarà un voto? O Dio dichiara oggi qual è il suo metro, che possiamo vivere secondo il suo metro? Allora, una giovane coppia, una giovane maschio e femmina che cominciano a frequentarsi e dicono ma ci amiamo, e dicono che si amano. È matrimonio? È matrimonio? No. Lui prende il lavoro, lei prende il lavoro, hanno soldi, vanno a convivere in un appartamento, è matrimonio? No, il mondo, quanto normale, noi 30 anni fa, 87, 8, vivevamo a Bologna, mi ricordo famiglie per bene, che portavano la figlia 18, 19, 20 anni in vacanza, portavano anche il suo ragazzo, prendevano una camera per loro. Cioè, portavano la figlia e il ragazzo della figlia in vacanza, prendendo una camera per loro. È una famiglia di chiesa cattolica, no? Cioè, cristiani si consideravano. Ma abbiamo appena letto, non erediteranno il regno di Dio. Ma è diverso per un uomo credente che guarda film? È diverso? Non è diverso. Ormai la convivenza quanto è comune? In Italia, anche in Svizzera, in Italia, quasi più del matrimonio. Giovani preferiscono convivere che sposarsi, i giovani. Ma non il matrimonio. Il matrimonio è matrimonio perché tutto quello che riguarda la Bibbia, marito e moglie, dicono, io sono marito, io sono moglie. E il sesso è una cosa esclusiva. La giovane coppia. Ma non andiamo fino in fondo. Non andiamo fino in fondo. Siamo lì baciando con passione e il tuo cuore dove è già? Anche se ti freni, dove è il tuo cuore? Va bene, riesci a frenarti fisicamente, ma il desiderio dov'è? Tu sei già nella fornicazione. Nessuno nella fornicazione va in cielo, però non conclude là, conclude con versetto 11, che dice, ora tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Quando c'è vero ravvedimento, che per un uomo potrebbe essere di buttare via la TV perché io mi sono contaminato troppe volte, non lo voglio neanche vicino a me. Ricordate che abbiamo letto prima, fuggite la fornicazione? Ricordate la parola fuggire? Scappare via a tutta velocità? E se dico, io sono caduto lì, non voglio nella mia vita. Ma mancano le partite. Ma che mi importano le partite? Io voglio Cristo. Parla in questo brano di persone che vivevano nel peccato, ma dice, è già... Tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù, mediante lo Spirito del nostro Dio. Cosa dice in 1 Giovanni 1? Se confessiamo i nostri peccati, egli Dio è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Se ci ravvediamo, c'è perdono. Se io riconosco la fornicazione, convivenza, una giovane, una ragazza e ragazzo che stanno insieme, un uomo, una donna che guarda film, una donna che si veste in un certo modo, un uomo che sa che guarda le donne fuori dove c'è, cioè questo è fornicazione, adulterio, in seno alla Chiesa. E serve il ravvedimento, perché Dio è categorico. Io non posso guardare quel film. Nessun uomo può dirmi che tu puoi stare davanti a film fatti per creare desiderio e sera dopo sera guardi quelle e non desideri. Non si può dirmi quello. Tu può capitare che tu, che sei un uomo puro, passa una donna al supermercato nell'estate e tu non desideri, perché tu, però se tu scegli di passare ore alla settimana davanti a scene fatte per farti desiderare, tu desidererai, perché sono fatti per quello. E voglio incoraggiarci a capire, Dio è categorico, perché? Non per cattiveria, perché vuole benedirci con l'esclusività totale del matrimonio, che possiamo comprendere più l'esclusività eterna del nostro rapporto con Gesù Cristo. Quindi voglio incoraggiarci a riconoscere la gravità di questo peccato così diffuso che spesso arriva nelle nostre case. tu non puoi guardare un tablet o un smartphone. Attenzione a quelli che guardano i film, i filtri filtrano solo il peggio. Solo il peggio, non filtrano tutto quello che c'è di male. Filtrano la minima parte. Il peggio, peggio sì, ma non tutto il resto. C'è peccato da riconoscere, da confessare, perché se confessiamo i nostri peccati, c'è perdono. C'è perdono. E io prego che cresceremo sempre nel onorare il matrimonio in tanti modi, compreso questo. Il matrimonio sia onorato da chi? Da tutti. Onoriamo i nostri matrimoni, assolutamente. Insegniamo ai nostri figli, crescendo, l'esclusività di quello che il mondo considera comune. Per Dio è santo, per il mondo è profano. Trasmettiamo ai nostri figli non regole, la meraviglia di quello che Dio ha creato. Evitiamo tutto quello che è fatto di impuro. Non abbiamo come compagnia quelli che è contaminato. La Bibbia ci insegna quello, Efesini 5. Donne, guardate bene la guardaroba. Uomini, proteggete le donne delle vostre vite e scegliamo a non guardare per desiderare. E soprattutto consideriamo quanto è meraviglioso un vero matrimonio, esclusivo per comprendere quanto è meraviglioso il nostro rapporto con Gesù Cristo, perché è esclusivo ed è eterno. E io prego che possiamo vedere sempre più quello e camminare in santità per il nostro sposo. A Dio la gloria, a noi le benedizioni. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.